Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, dove condivido con te le soluzioni fiscali specifiche che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower del canale YouTube Commercialista Calisti e metti un like a questo video, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali per la propria SRL. Ma adesso bando le ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, perfetto, rieccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a vedere come utilizzare un trust per tagliare i tributi delle SRL. Quindi premetto che potenzialmente questo video sarà un pochettino più lungo rispetto al solito, non so se potrebbe essere intorno all'oretta circa, magari vediamo se dividerlo in due parti, però qui cosa facciamo? Andiamo a vedere essenzialmente qual è la norma fiscale che ricade nei trust, vedremo qual è la norma che va a costituire insomma il trust e quindi quali sono le caratteristiche minime e poi ovviamente andiamo a vedere delle varie checklist per gestire al meglio il trust in maniera ovviamente sano e legale e col fine ultimo soprattutto di utilizzare il trust insieme ad un SRL per tagliare il carico tributario dell'imprenditore. Quindi andiamo avanti con la premessa. Ti do il benvenuto in questa presentazione di Efficacia Fiscale per trattare un argomento che non è affrontato su internet da nessuna parte, ossia come utilizzare il trust per tagliare i tributi delle SRL. Anche qui, ovvio che ho già fatto delle ricerche, è ovvio che questi video praticamente trovano spunto, comunque sono originati da tutti gli articoli che scrissi anni addietro sul blog di Efficacia Fiscale, però effettivamente ancora adesso non ho trovato dei grandi manuali o comunque articoli sul come utilizzare un trust per tagliare il carico tributario delle SRL. Premetto che ovviamente il trust è spesso utilizzato ai fini in qualche modo di protezione del patrimonio oppure per in qualche modo distribuire il proprio asse ereditario in qualche modo ai figli oppure ad associazioni ed enti. Però io reputo utile per noi imprenditori, oltre ad utilizzare il trust per un fine di sicurezza patrimoniale, utilizzarlo appunto per ridurre le imposte e contributi della SRL di noi imprenditori e quindi utilizzarlo in una maniera più fiscalmente intelligente. Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con tutti i diritti e doveri del caso, nell'interesse del beneficiario e per uno scopo prestabilito. Ovviamente, prima di comprendere come utilizzare il trust per tagliare le imposte e contributi, dobbiamo un pochettino, in qualche modo, capire qual è la norma di riferimento del trust e, ovviamente, da come è composto, direi da cosa è composto essenzialmente, ok? O comunque quali sono le parti di un trust, cosa che vediamo effettivamente qui di seguito. Essenzialmente ti posso dire che il trust è proprio uno strumento con cui si trasferiscono i beni, diciamo, volontariamente quando uno è in vita oppure per una causa di morte, ok? Ci sono dei beneficiari e nel mentre, prima che i beni vengano trasferiti ai beneficiari, c'è una persona che è il trustee, che è praticamente l'amministratore, che appunto amministra questi beni secondo un certo obiettivo che è stabilito nell'atto di costituzione del trust, ma vedrai che adesso qui di seguito ti spiegherò al meglio il dettaglio di tutto quello che ti ho appena anticipato. Prima di poter utilizzare un trust a tuo vantaggio sotto un punto di vista fiscale, dobbiamo comprendere i requisiti per poter costituire un trust e quindi dobbiamo un pochettino avere la consapevolezza della legge di riferimento dei trust. E quindi andiamo a vedere qua la legge di riferimento che rende possibile la costituzione di un trust e quindi poi indirettamente le caratteristiche che il trust deve avere. La norma che ha reso legale in Italia il trust non è il Codice Civile. I trust sono stati resi legali in Italia dalla legge 16 ottobre 1989 numero 364, che è la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento adottata dall'AIA il 1 luglio 1985. Detto in altre parole, questa legge ha dato il riconoscimento legale in Italia del trust. Ed essenzialmente il trust, essendo una cosa, una norma che appunto non è di origine in qualche modo nazionale, ma è estera anglosassone, ok? Ecco che poi da questa cosa si sono susseguite degli interventi dei giudici, in sostanza, per comprendere quando un trust è legale o meno sotto un punto di vista della sicurezza patrimoniale o del riconoscimento. E oltre a questo, ovviamente, si sono susseguite una serie di sentenze poi dei giudici per comprendere a livello fiscale come questa cosa è praticamente da applicare sotto un punto di vista del carico tributario, ossia quante imposte e contributi essenzialmente bisogna applicare a questo ente. E ovviamente prima di questo l'Agenzia delle Entrate ha espresso alcuni pareri successivamente e quindi nel caso sono nati poi dei contrasti tra noi contribuenti e l'Agenzia delle Entrate, che poi i giudici in qualche modo hanno chiarito con delle sentenze successive e che cerco di sintetizzare al meglio qui di seguito. Prima di comprendere come gestire il trust da un punto di vista fiscale, dobbiamo essenzialmente avere un po' di comprensione sulla legge di riferimento in sostanza. E quindi qui di seguito cosa facciamo? Andiamo a vedere, o almeno condivido con te degli articoli importanti, specifici di questa convenzione, per poi estrapolare delle informazioni sintetiche che sono per te utili per capire come utilizzare un trust. Il primo articolo che ti voglio mostrare è l'articolo 2. Anche qui io adesso cerco di leggertelo in maniera sintetica. Ovviamente qui in qualche modo è in termini legalese, passami un po' il termine, ok? Sotto o comunque dopo ogni pezzo che ti mostro riporto anche qual è il significato in maniera sintetica, in modo che se per caso non è di facile comprensione questo pezzo, che effettivamente può capitare, dopo c'è quello che in sintesi è il significato, che è ovviamente più facile da comprendere. L'articolo 2 della convenzione dice che ai fini della presente convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, appunto con atto tra vivo o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Un trust presenta le seguenti caratteristiche. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee. Il trustee è l'amministratore in sostanza. I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee, ok? Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo di cui deve rendere conto di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee spesso possiede alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust. Quindi questo pezzo essenzialmente dà delle informazioni di base per comprendere cos'è un trust. Ti devo dire che essenzialmente quando tu hai a che fare con un trust devi comprendere che ci sono tre tipologie di soggetti per poter formare un trust. Cioè il disponente, ok, ossia colui che mette i beni, cosa che paragonato ad un SRL è chi fa il conferimento in un SRL con i propri beni, poi chi c'è un trustee che deve amministrare i beni che riceve dal disponente ed è in qualche modo come se fosse un imprenditore amministratore di un SRL, di una società che in qualche modo è diverso dal conferente, ma che ha l'obbligo di amministrare i beni secondo cosa? Secondo un oggetto sociale che è stabilito dall'atto di costituzione dell'SRL e che ovviamente qua come trust è riferito all'oggetto del trust, ok? Poi, oltre a queste due figure, chi conferisce il disponente, chi amministra il trustee, c'è anche un beneficiario, che è la persona che riceverà i beni ed i frutti futuri. E in un certo senso il beneficiario della SRL sono i soci stessi, ossia il conferimento, o almeno il conferente stesso, bene. Però qui per il trust, tendenzialmente, il soggetto beneficiario è una figura completamente diversa rispetto al disponente che conferisce i beni e nel mentre, in un certo senso, c'è un amministratore che è il trustee che li amministra, ok? Un altro punto importante di questo pezzo è il seguente: il trustee amministra i beni, ma non ne risulta proprietario. Quindi, se il trustee ha contratto dei beni, questi non vanno sui beni conferiti nel trust. E qui è ovvio che questo strumento serve anche per avere una maggiore protezione patrimoniale. Ossia, provate a pensare: se io amministro dei beni, però magari io ho dei debiti personali, no? E ovviamente questi debiti miei personali non vanno a intaccare i beni che amministro, è ovvio che questo strumento può essere utilizzato per avere una maggiore protezione patrimoniale, anche se magari in qualche modo io in passato ho avuto imprevisti. Ok? Perfetto. Ultimo punto, il trustee deve amministrare i beni secondo le norme descritte nel contratto del trust, che praticamente le norme del trust in qualche modo è come se fosse l'atto costitutivo di un SRL e ovviamente chi amministra i beni non è che li amministra a proprio vantaggio, li deve amministrare secondo alcune regole che sono stabilite nell'atto di costituzione del trust. Articolo 3. La convenzione si applica ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. Ho voluto portare questo breve pezzo per, diciamo, far presente una cosa importante. Questo pezzo essenzialmente significa che il trust deve essere istituito in formato cartaceo, cosa che in Italia avviene con la presenza del notaio per la costituzione, ossia come atto pubblico o come scrittura privata autenticata. E quindi di fatto qui non c'è niente da aggiungere. Per avere un trust devi andare da un notaio. Fine. Alla fine tanto quanto un SRL, direi. Prossimo punto, articolo 7. Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con il quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente, dalla situazione dei beni del trust, dalla residenza o sede degli affari del trustee, dagli obiettivi del trust e del luogo dove dovranno essere realizzati. Essenzialmente questo perché proviamo a pensare, quando un trust, almeno quando è nato il trust nell'89, effettivamente anche gli enti impositori erano impreparati e volendo anche il come gestire il trust sotto un punto di vista fiscale o normativo, in qualche modo non era ancora ben definito, erano tutte cose che sono state definite un po' nel corso del tempo. In sostanza questo articolo afferma che puoi utilizzare il trust sia con le norme dell'SRL, se ovviamente i beni del trust sono organizzati come attività imprenditoriale, ma anche sia, diciamo, con le stesse norme degli enti non commerciali. Quindi tu il trust lo puoi utilizzare sia come norme di un SRL, se ovviamente svolge attività commerciale, se ovviamente il trust non svolge un'attività commerciale, le regole in qualche modo di calcolo poi alla fine delle imposte sono le stesse di enti non commerciali che in qualche modo possono essere equiparate alle norme di una società semplice oppure magari a noi privati. Quindi di fatto in base a quello che farai poi col trust e cosa ci fai con quei beni, ecco che avrai o una norma o l'altra. Una norma riguarda le aziende, diciamo, e l'altra norma riguarda l'ambito di noi privati, persone fisiche oppure di enti non commerciali. Articolo 11 della Convenzione. Un trust costituito in conformità alla legge specifica al presente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quantomeno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, e questa cosa ovviamente è importantissima, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio o di comparire in qualità di trustee davanti ad un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implicherà in particolare che i crediti personali del trust non possono sequestrare i beni del trust, e direi che sta roba è importante, che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta. Terzo punto, che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trust. E quindi anche qui ovvio che questo terzo punto è importante perché ci fa capire che il trust può essere diciamo utilizzato per in qualche modo gestire al meglio, no, il rapporto matrimoniale o addirittura anche il rapporto di successione dei beni. E quindi questo trust ha veramente molta utilità, cioè ha utilità sotto vari punti di vista. Qui in questo articolo noi andiamo a diciamo esaminare soprattutto la parte fiscale, però devi sapere che un trust comunque ha utilità non solo da un punto di vista della sicurezza patrimoniale, ma da un punto di in qualche modo per quanto riguarda la gestione del matrimonio in sostanza e per quanto riguarda la gestione della successione dei beni a tutti gli eredi, ok? Questo punto è importante per quanto è semplice. Quarto punto, che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro. Questa cosa vuol dire essenzialmente che ovviamente se chi amministra i beni del trust in qualche modo mischia i beni del trust con quelli personali, è ovvio che quando si crea confusione eccetera, di fatto queste norme non hanno più valore. Questa roba è anche giusto. Se uno utilizza il trust in maniera corretta secondo queste regole, ovviamente anche un giudice deve tutelare il trust. Se invece in qualche modo l'amministratore, ossia il trustee che amministra il trust, fa appunto non si comporta in maniera adeguata, è ovvio che non ci deve essere tutela da parte dei giudici. Questa cosa direi che è elementare. Bene. Nel momento in cui il trust è valido, perché rispetta appunto quanto indicato nella convenzione, porta i seguenti benefici, che alla fine è quello che abbiamo visto prima. I debiti personali del trustee, ossia i debiti personali dell'amministratore, non possono sequestrare i beni conferiti nel trust. Ok, quindi se ho debiti personali che amministro il trust, comunque i miei debiti non vanno a creare problemi sui beni del trust, che magari è stato costituito per il mio figlio futuro oppure per i miei figli che ancora devono nascere addirittura. Ok? Se il trustee fallisce, ossia l'amministratore del trust fallisce, i beni presenti nel trust sono salvi. A mio parere un imprenditore potrebbe iniziare ad utilizzare il trust proprio per evitare possibili conseguenze negative in caso di fallimento dell'attività imprenditoriale. Apro una piccola parentesi veloce, effettivamente adesso poi dipende sempre dall'entità del patrimonio, però se io dovessi svolgere un'attività potenzialmente rischiosa con un SRL, è ovvio che potrei costituire un trust per mettere come beneficiari i miei figli, ok? E quindi isolare i miei beni o comunque una quota di SRL in quel trust, in modo che effettivamente se faccio tutto quanto prima, anche se io dovessi fallire, comunque potenzialmente i beni che ho destinato per il futuro dei figli rimangono a beneficio dei figli, ok? Quindi questa cosa serve anche proprio per la tutela, della propria prole o comunque insomma di altri. E figure. Bene. Altro punto, che il trustee non unisca i propri beni personali con i beni che sono presenti nel trust, ok? E questa cosa è chiara, nel senso che se io faccio confusione tra i beni miei e quello del trust, devo essere punito, ok? E il trust non ha motivo di esistere. Se invece il trust è gestito adeguatamente, io separo in maniera corretta i miei beni personali da quelli del trust, ecco che di fatto il trust protegge i beneficiari in sostanza. Se il trustee unisce, detto anche abbia confuso i propri beni personali con quelli del trust, allora viene eliminata la protezione patrimoniale. Questo significa che i debiti del trustee possono aggredire i beni del trust che avrebbero goduto dalla protezione patrimoniale. E questo è il concetto che abbiamo praticamente comunicato prima in precedente. In sostanza, se si rispetta la norma, il trust è buono e a tutela, se si confondono in qualche modo i beni, se fa confusione, ovviamente questo trust non ci deve più proteggere, ok? Perfetto. Ora che abbiamo visto insieme la norma di riferimento dei trust con i punti più salienti, voglio condividere con te una checklist di 13 punti in cui ti elenco tutto quello che devi fare per costituire un trust in modo che sei certo di sapere sotto un punto di vista operativo quello che devi fare. Ok? Andiamo subito a scoprirli. Un trust è l'istituto con cui un soggetto trasferisce la proprietà dei propri beni ad un altro soggetto affinché questi li amministri nell'interesse di un terzo in vista di uno specifico fine. Ho stilato per te una checklist di 13 punti per comprendere quello che devi fare quando costituisci un trust per tagliare i tributi della tua SRL. Il primo punto, prima di tutto, c'è da dire che puoi costituire un trust sia da persona fisica che da persona giuridica. Ok? Quindi il trust ovviamente può essere costituito con i beni, in un certo senso, sia nostri personali, ma anche con i beni effettivamente di un SRL. Ok? Perfetto. Secondo punto, per costituire il trust ci vuole un notaio, come abbiamo detto prima, perché l'atto deve essere redatto con stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso in cui il conferimento, a maggior ragione, riguardi i beni mobili o beni immobili registrati. Ok, allora essenzialmente è questo. Ovvio che se io vado a trasferire, no, nel trust i beni immobili, ok, per il quale ci vuole di fatto un notaio, ok, comunque ci vogliono il notaio, fin qui è chiaro. Comunque, in generale, anche per la costituzione di un trust, dove il trasferimento dei beni non presuppone la presenza di un notaio, comunque ecco che ci vuole un notaio per la costituzione del trust, come abbiamo visto prima, perché effettivamente ci vuole almeno la scrittura, diciamo, stipulata, redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Bene, perfetto. Terzo punto, il disponente istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con i beni destinati alla sua attuazione e specifica la legge applicabile al trust, oltre che indicare gli altri elementi istitutivi. Ossia, essenzialmente, quando io costituisco un SRL c'è un oggetto sociale, ossia ha un motivo per esistere, cioè c'è un'attività economica che deve andare ad esercitare. Quando io costituisco un trust, ovviamente ci devono essere dei beneficiari, ma ci deve essere in qualche modo anche uno scopo, no? Che deve avere il trust. E quindi, di fatto, questo scopo è inserito all'interno dell'atto istitutivo del trust. Ok, perfetto. Dentro l'atto istitutivo ci devono essere anche gli altri elementi, come ad esempio durata, i poteri che ha l'amministratore e così via. Ok, perfetto. Quarto punto, il disponente, ossia chi ha conferito i beni, nomina un trustee, ossia chi amministra i beni, che può essere questo amministratore sia persona fisica o persona giuridica, indicandogli gli obiettivi che deve raggiungere con la sua attività in riferimento ai beni conferitegli nel trust. Quindi ovviamente chi amministra prende i beni perché li amministra, però lo deve fare secondo una certa direttiva imposta da chi ha conferito i beni. Quinto punto, il disponente nomina i beneficiari del trust, ovvero coloro che godranno dei frutti dell'attività del trustee con i beni conferiti nel trust amministrati secondo lo scopo del contratto istitutivo. Ok? Faccio una piccola parentesi, anche perché poi qua quando si va a costituire un trust ci sono tante piccole cose che bisogna verificare e bisogna sentire sia con un commercialista ma anche con un avvocato. Come beneficiari noi possiamo mettere non solo magari ad esempio i figli che uno ha già adesso, ma anche i figli futuri, ok? Oppure ovviamente possono essere in qualche modo scelte come beneficiari, tipo le istituzioni di volontariato e così via, ok? Perfetto. Sesto punto, il disponente potrebbe nominare un guardiano del trust, ovvero un responsabile che controlla l'operato dell'amministratore dei beni del trust. Praticamente il trustee che amministra il trust non è che effettivamente sempre è detto che sia libero da controllo, perché il disponente può nominare un guardiano che in qualche modo per le SRL o le SPA in qualche modo è il collegio praticamente dei sindaci revisori, ok, in sostanza, e quindi anche il trust può avere un'altra persona che è un guardiano che deve controllare l'amministratore in modo che evita che quest'ultimo faccia delle operazioni che non sono in linea con quanto è previsto nell'oggetto sociale del trust istitutivo, ok? Perfetto. Settimo punto, dopo che hai istituito il trust dal notaio, bisogna andare dall'Agenzia delle Entrate e presentare cosa? Presentare copia dell'atto del trust per ottenere il codice fiscale e quindi da quel momento il trust in qualche modo è vivo perché ha un suo codice fiscale. Qui poi non l'ho riportato, ma ricordo anche che se ovviamente il trust dovesse fare un'attività economica, allora avrebbe anche una partita IVA. Quindi ricordiamoci che in Italia tutti quanti noi dobbiamo avere un codice fiscale per esercitare, per intestarci i beni, eccetera. Se poi esercitiamo una partita IVA, dobbiamo chiedere anche una partita IVA, o almeno rettifico, perdonami, se noi esercitiamo anche un'attività economica, dobbiamo avere in più anche una partita IVA. Bene, perfetto. Ottavo punto, molto probabilmente dovrai aprire un conto corrente bancario dedicato al trust. La banca quindi poi ti chiederà l'atto istitutivo del trust per aprire il conto corrente, perché ovviamente per gestire i beni e tutto o l'attività che diciamo è stata conferita nel trust, ecco che di fatto ci vorrà un conto corrente aziendale in sostanza. Ok, perfetto. Nono punto, una volta ottenuto il codice fiscale devi stampare un libro degli eventi, che in qualche modo il libro degli eventi è come se fosse il libro sociale o uno dei libri sociali che deve avere la SRL per quanto riguarda il libro verbale dell'assemblea dei soci oppure il libro verbale delle scelte del consiglio di amministrazione, ok? Quindi ricordiamoci che nel libro eventi che al trust dovranno essere indicate tutte quelle cose che vengono diciamo gestite, fatte in nome per conto del trust in cui si vedono appunto tutti gli eventi e questa cosa è molto simile a quanto è previsto per l'SRL, punto. Punto 10, appena il libro degli eventi vidimato dal notaio stampi per prima cosa l'atto istitutivo del trust, perché il primo evento diciamo che ha il trust cos'è? È la sua istituzione, quindi ricordati che quando tu stampi il libro eventi, ovviamente è meglio se è vidimato da un notaio eccetera perché in qualche modo c'è una marca diciamo che alla fine ti obbliga di fatto a mettere tutti gli eventi in successione in sostanza, ecco che lì il primo documento è appunto l'atto istitutivo del trust e poi eventualmente tutti gli atti di conferimento eccetera eccetera eccetera. Undicesimo punto, successivamente ci saranno i vari atti traslativi della proprietà, perché una volta che tu l'hai costituito, ovviamente avrai i conferimenti che sono stati fatti nel trust per conto del conferente, ok? Che possono essere beni immobili, denaro, azioni, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure l'acquisizione di beni che avvengono nel tempo, nel corso degli anni, grazie ai frutti che derivano dall'amministrazione dei beni appositamente conferiti nel trust. Quindi tutto quello che di fatto col tempo è conferito, oppure tutti i frutti che in qualche modo sono derivano o sono gestiti o tutte le cose insomma sono in capo al trust sono riportate in questo libro degli eventi. Ok, perfetto. Dodicesimo punto, l'obbligo di rendicontazione. Affinché un trust possa essere considerato valido, il trustee deve rendere conto del proprio operato tramite una rendicontazione contabile e descrittiva. Poi anche qua, premetto, la rendicontazione contabile dipende anche molto se il trust è in qualche modo appunto una società, ok, una SRL, svolge attività economica, forse è la cosa migliore, oppure non svolge un'attività economica. Perché se ovviamente il trust svolge un'attività economica, c'è un discorso di contabilità al pari di un SRL, ok? o comunque molto simile a quella di una SRL. Se invece in qualche modo il trust è istituito come persona fisica, perché magari è solo un immobile e lo dà in affitto per lungo termine, ecco che di fatto quella cosa è più come se fosse una contabilità in un certo senso di un privato, e quindi è una cosa molto più semplice. Però ricordiamoci che il trust, o almeno l'amministratore, di fatto il trustee, ha l'obbligo di rendicontazione, ok? Perché ovviamente deve permettere al guardiano e comunque ai terzi di verificare diciamo l'operato che l'amministratore, che è il trustee, ha svolto sui beni del trust. Bene. E punto 13 e ultimo, ogni anno il trustee, che è l'amministratore, dovrà provvedere a redigere un bilancio del trust similmente a quello che deve fare un SRL e nel caso rendere conto del suo operato al guardiano se nominato e dai eventualmente beneficiari per verificare il corretto diciamo adempimento dei beni, insomma di tutto l'operato che il trustee ha fatto sui beni del trust. Ovviamente anche qui ripeto, la tipologia di in qualche modo bilancio che deve essere predisposto dipende anche molto se il trust è stato costituito per svolgere un'attività economica o meno. Ora che abbiamo visto la checklist con i 13 punti per comprendere di fatto come diciamo aprire un trust sotto un punto di vista pratico, dobbiamo un po' di più entrare in profondità e vedere qual è l'aspetto fiscale che ha il trust. Perché questo? Perché sottolineo che il fine ultimo che ha questo video è quello di comprendere come utilizzare il trust a vantaggio di noi imprenditori con un SRL. E ovviamente per capire questa cosa, prima di tutto dobbiamo un pochettino capire gli aspetti fiscali che ha un trust. Andiamo subito a scoprirli. Quando si cercano informazioni fiscali sui trust, la cosa particolare che potresti trovare è che ci possono essere delle interpretazioni diverse tra quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, ossia i giudici. Perché questo? Perché essenzialmente quando il trust è stato istituito, essenzialmente era un ente che andava regolamentato sotto vari punti di vista, quindi poi col tempo l'Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere, o comunque ha espresso quello che voleva, e non è detto che questa cosa sia sempre in qualche modo considerata giusta dai giudici, ok? Quindi prima l'Agenzia delle Entrate si è espressa in un certo modo, poi ovviamente noi contribuenti l'abbiamo interpretata in un certo modo, in caso di conflitto ovviamente si va davanti un giudice fino ad arrivare eventualmente alla Cassazione, quindi poi i giudici hanno emanato delle sentenze e permettono a noi contribuenti ed Agenzia delle Entrate a capire, diciamo, quali sono le regole per utilizzare al meglio un trust in sostanza. Con il conflitto, in un certo senso se si può chiamare così, tra praticamente quello che ha emanato prima l'Agenzia delle Entrate e poi quello che ha previsto i giudici, significa che se l'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo non si adegua a quanto stabilito dalla giurisprudenza, allora l'Agenzia delle Entrate può contestare a noi contribuenti delle specifiche operazioni, cosa che poi dopo noi dobbiamo andare in qualche modo a tutelarci, a difenderci solo in tribunale, ok? Quindi poi di qua vediamo prima di tutto quello che dice l'Agenzia delle Entrate, ok? Poi andrò a dirti quello che tendenzialmente è l'orientamento della Cassazione che c'è adesso, cioè i giudici, ricordandoti che quando tu devi costituire un trust comunque, ti consiglio sempre di aggiornarti in un certo senso per quanto riguarda le sentenze dei giudici della Cassazione, perché quello che dice l'Agenzia delle Entrate è un po' più fermo e l'andiamo a vedere adesso, mentre quello che dicono i giudici tendenzialmente può un po' più cambiare nel corso del tempo e cambia molto anche da caso a caso, ok? Quindi qui di seguito andiamo a vedere per quanto riguarda gli aspetti fiscali quello che dice l'Agenzia delle Entrate, ti farò diciamo un accenno di quello che attualmente la giurisprudenza dice a nostro vantaggio, buona fortuna, ma ti ricordo sempre che quando andrai a costituire un trust dovrai sempre comunque sia aggiornarti in un certo senso insieme al tuo legale e al tuo commercialista nelle varie sentenze che sono uscite di recente in merito ai trust per comprendere poi eventualmente come difenderti, ok? Perfetto. Dopo che hai istituito il trust, dovrai gestire l'aspetto fiscale delle imposte. E fin qui, chiaro. I problemi fiscali di cui dovrai essere consapevole nascono da questi eventi, essenzialmente. Quindi questi sono i quattro eventi dal quale possono nascere delle imposte, quindi delle diatribe tra contribuente e agenzia entrate. Quando costituisci il trust, se inserisci dei beni immobili, allora dovrai pagare delle imposte indirette, come ad esempio l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, oppure le imposte di successione e donazione. Secondo punto, nel corso degli anni i beni del trust potrebbero creare dei frutti, come ad esempio gli affitti degli immobili, e quindi devono pagare il trust deve pagare le imposte sul reddito. Quindi è ovvio che io devo conferire dei beni, quindi già lì ci possono essere delle imposte di registro, di successione, eccetera. Poi nel corso degli anni posso avere dei frutti che derivano da questi beni e quindi ci sono determinate imposte. E poi terzo punto, il trust ovviamente potrebbe anche svolgere un'attività commerciale, quindi a maggior ragione avere altre tipologie, diciamo, di imposte, societarie o meno. E quarto punto, perché l'ultima fase, che in un certo senso è un trust, è quello di dare i beni a chi, ai beneficiari. Quindi nel corso degli anni il trust può erogare un immobile ai beneficiari. Se un beneficiario prende un immobile, allora dovrà pagare delle imposte di registro, appunto ipotecarie, catastali e di successione, nel caso anche nel momento in cui i beni passano ai beneficiari. E quindi queste sono le quattro tipologie tendenzialmente di problemi fiscali, se così si possono chiamare, a cui dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione qua insieme. Perfetto. Il primo punto di partenza che dobbiamo vedere per quanto riguarda la, diciamo, la parte fiscale dei trust è l'articolo 73 del TUIR. Okay? Il TUIR è l'acronimo di testo unico delle imposte sul reddito, che è praticamente la legge di riferimento per le imposte che noi andiamo a pagare. Ed essenzialmente qui dice che sono soggette all'imposta sul reddito delle società, ossia all'imposta IRES, chi? I trust, che sono residenti nello Stato e che hanno per oggetto esclusivo un'attività commerciale. Quindi trust che svolge attività commerciale deve pagare l'IRES, fin qui direi che è molto semplice. Anche i trust che non hanno oggetto esclusivo principale l'esercizio dell'attività commerciale dovranno di fatto pagare l'IRES, anche qui ci può stare. E anche le società, diciamo, compresi i trust, che non sono residenti nello Stato. Quindi, di fatto, il trust che svolge attività commerciale in maniera prevalente o non prevalente dovrà pagare l'IRES del 24%, ma anche tutti i trust che non sono residenti nello Stato comunque dovranno pagare l'IRES in sostanza. Nel caso in cui i beneficiari, poi aggiunge che questo è un punto importante, nel caso in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi oppure in mancanza in parti uguali. Quindi essenzialmente la legge dice anche che se, ovviamente solo per determinate tipologie di trust, no? Se praticamente il trust ha dei beneficiari che sono individuati, esempio individuato è lo fai nei confronti dei tuoi figli che sono già vivi adesso, ok? Ecco che di fatto quando questo trust produce un reddito che non è commerciale, ovviamente, ecco che i redditi sono conseguiti, sono, perdonami, attribuiti in trasparenza ai figli stessi, ok? Perché ovviamente ci sono altre considerazioni che faremo dopo, però adesso devi sapere che anche il TUIR afferma che se noi abbiamo un trust con dei soggetti che sono individuati, ecco che si tassa per trasparenza i beni, non proprio i beni, perdonami, il reddito che produci dal trust è appunto tassato per trasparenza ai beneficiari. Questo pezzo è importante per te perché ti fa comprendere che se il trust ha il beneficiario individuato, allora le imposte sono imputate ai beneficiari per trasparenza, tanto quanto un SRL con il regime di trasparenza. Se il trust non ha il beneficiario individuato, allora paga le imposte IRES alla società, tanto quanto appunto un SRL ordinaria. Quindi di fatto se, faccio un esempio, io creo un trust per i figli futuri, ok? Ecco che di fatto lì non ci sono dei beneficiari, oppure direi, faccio un passo indietro. Proviamo a ipotizzare di conferire in un trust un immobile, proprio un immobile che in qualche modo è dato in locazione con un contratto di lungo periodo bene e di fatto questo bene praticamente questo trust ha come beneficiario i miei figli futuri. In questo caso la tassazione qua dovrebbe essere per trasparenza, no? Come abbiamo visto prima, però siccome il beneficiario non è individuato perché appunto ancora non esiste, perché sono i figli futuri o comunque società o associazioni future da costituire ad esempio, ecco che lì non si può tassare, tra virgolette, non si può imputare reddito ai figli perché non ci sono ancora e quindi si pagano intanto le imposte IRES del 24% sulle società. Aggiungerei anche che per la parte di attività commerciale del trust, allora ci sarebbe sempre da gestire il pagamento dell'IVA e dell'imposta IRAP come se fosse una normale società. Quindi essenzialmente ricordiamoci che se il trust svolge un'attività commerciale, oltre al pagamento dell'IRES normale, ovviamente bisogna gestire l'IVA e poi anche l'IRAP. Ok? Perfetto.